It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Fuori dai soliti giri, fuori dalla comfort zone. A volte, quando si smette di cercare, arriva la fortuna di fare scoperte inaspettate. Il rischio sarebbe perdersi tutto ciò che è fuori. Ci sono luoghi non luoghi che disegnano geografie credibili e originali, i cui nomi richiamano spazi, tempi e sensi ben precisi. Mi chiamo Martina Liverani, sono una gastronoma. Devo guadagnarmi il caviale quotidiano, dico sempre così, ironicamente, a chi mi chiede come sia fare il mio mestiere. Viaggio per l'Italia, alla ricerca di prodotti speciali e nuovi sapori, e ogni giorno incontro chef, produttori, camerieri, lavapiatti, pizzaioli, allevatori di maiali o di lumache, contadini, pescatori e raccoglitori di erbe spontanee. Il che si traduce, di fatto, in migliaia di chilometri in giro per strade e autostrade e una quantità incalcolabile di cibi assaggiati. Mi piace raccontare i generi alimentari e i generi umani. Mi piace provare sapori nuovi, anche quelli più strani. Perciò al ristorante ordino sempre i piatti fuori carta. Di solito è quando sbaglio strada che trovo proprio quello che stavo cercando. E poiché viaggio sempre con la cartina geografica aperta, che poi non riesco più a ripiegare, finisco sempre fuori carta.
Fuori carta. Un podcast di Martina Liverani che ti fa scoprire sapori e mete dei nostri territori, fuori dal casello e dai luoghi comuni. Prodotto da Piano P con il sostegno di Autogrill.
A me più di tutto piacciono le parole e mi piace seguirne le traiettorie. Per esempio, che cosa vi viene in mente se vi dico Chianti, Rubicone, Ofanto? Sono nomi scritti sulla mia cartina, indicano territori, fiumi, estuari, punti di riferimento, con i quali non a caso sono stati chiamati alcuni autogrill lungo la rete delle autostrade italiane, per rappresentare non solo aree di ristoro, ma anche e soprattutto paesaggi, aneddoti, storie, snodi geografici attorno ai quali si svilupperanno i racconti di questa serie di podcast, alla scoperta di luoghi insoliti, inattesi, lontani dai percorsi più battuti. Fuori carta, appunto. Il primo nome geografico è Scaligera e con la mente già mi trovo alle porte di Verona. Un tuffo indietro nel tempo, a quando gli Scaligeri, la potente famiglia della Scala, resero grande questa città, nei castelli e nelle leggende, insieme a persone che continuano ad avere grandi sogni e grandi passioni. Piccolo riepilogo storico. I della Scala governarono Verona per 125 anni, dal 1262 al 1387, e fu proprio con Can Grande della Scala che la signoria veronese raggiunse l'apice della sua importanza. Uomo dal temperamento gioviale e burlesco, è stato un abile conquistatore, uno scaltro politico e diede impulso anche all'architettura, costruendo maestosi palazzi e castelli fortificati. Così, Scaligero è diventato un aggettivo che indica qualcosa che ha a che fare con i signori della Scala, e quindi con Verona. Qua tutto è Scaligero. L'arena Scaligera, le mura Scaligere, la cucina Scaligera, la squadra di calcio Scaligera. Insomma, più di 600 anni dopo gli Scaligeri sono ancora dappertutto. Anche l'area di servizio autogrill, qua, si chiama Scaligera. Piacerebbe di sicuro a Can Grande, nella sua forma a ponte che unisce i lati opposti dell'autostrada 4 Torino-Trieste, come fosse un ponte levatoio o una cinta muraria di difesa da oltrepassare. Can Grande fu inoltre un illuminato mecenate, e tra i suoi protetti c'era anche Dante Alighieri, che a casa della Scala si rifugiò qualche anno durante il suo esilio. E Can Grande, con un tale letterato in casa, ne approfittò per fargli fare qualche lavoretto di copy e di ghostwriting. Pare infatti che Dante abbia lavorato al suo servizio, redigendo lettere e testi e compiendo missioni diplomatiche. Girò ai dintorni della città, soggiornando anche nel castello di Soave, circondato da splendide mura costruite proprio dallo stesso Can Grande. E stando a una leggenda che piace molto da queste parti, parrebbe che proprio Dante, ormai profondo conoscitore dei luoghi, abbia fatto un lavoro di copywriting niente male, battezzando il paese niente po' di meno che con il nome Soave.
Quando il fiero ghibellino sorseggiò del nostro vino, disse allora in tono grave: «Questo è un nettare soave, e soave ancor la vigna, e la terra dove alligna, e il paese fortunato fu soave allor chiamato».
Soave, un paese che prende il nome dal suo vino o viceversa? Di certo che si tratti di un paese del vino lo si capisce dal fatto che il centro è circondato da ettari e ettari di vigne, sulle quali spiccano la torre e le mura di un castello, il castello di Soave, visitabile e molto ben conservato. Da vedere in particolare il ponte levatoio, tre cortili, i soffitti interni delle sale a cassettoni e la torre di San Giorgio. Da lassù c'è uno splendido panorama sui Monti Lessini, che si capisce deve aver ispirato anche Dante. Ogni volta che passo il casello di Verona mi viene in mente Mimmo, Carlo Verdone nel film Bianco, Rosso e Verdone. «Scusi, chi ha visto una vecchia?» chiede Mimmo. «Una vecia?» risponde il casellante in dialetto. «Sì, mi nonna!» Ecco, vecia o vecio è un modo di dire veneto amichevole e per niente offensivo. Se vi sentite dire «ciao vecio», non offendetevi, non vi stanno dando dell'anziano, anzi, ha una connotazione affettuosa e indica amicizie di lunga data. Il glossario essenziale per un viaggio da queste parti comprende anche le parole «skei», ovvero «soldi», «cavastropoli», «cavatappi», «ciacola», «chiacchiera», «fame e lupa», «appetito», «goto», «bicchiere», «goto de vin», «bicchiere di vino». Tra le tante strade che portano a Soave, quella più amata è la strada del vino, un percorso segnalato che parte idealmente da un antico magazzino idraulico sotto le mura della città, dove ha sede un piccolo ma divertente museo dei giocattoli, e si snoda tra i colli e conduce alle cantine vitivinicole. Percorrere questa strada fa capire quanto la cultura e l'economia, e anche la storia di queste terre, siano strettamente legate alla viticoltura. Me lo spiega bene Angelo Dallicani, assessore alle attività sociali.
13 comuni fanno parte della zona del Soave. Soave, abbiamo circa 30 aziende che producono vino.
Insieme all'assessore passeggiamo nel centro cittadino, fino ad arrivare alla cantina di Soave.
Qua siamo nella più importante, che è la cantina di Soave, la più grande non tanto come ettolitri di vino ma come numero di soci, circa 2000 soci, e la strada del Soave raggruppa non solo le aziende vinicole ma anche ristorante, bread and breakfast e quant'altro. Sono circa una cinquantina di aziende che hanno aderito a questo progetto appunto della strada del vino, che offre sia la gastronomia sia il prodotto tipico locale ma anche le nostre bellezze, perché qua passeggiate a cavallo o in bici o passeggiate anche proprio per podisti, le nostre colline ne offrono parecchie, insomma, come opportunità.
Io ho la lista dei piatti tipici da assaggiare: la soppressa, il prosciutto di Soave, la polenta con il formaggio monteveronese, i bigoli fatti al torchio con il sugo d'anatra, la pasta e fagioli alla veneta, e anche se non sono propriamente in zona non posso fare a meno di assaggiare il baccalà alla vicentina. E poi una fetta di sbrisolona. Ma ho scoperto una ricetta davvero microtipica, cioè che esiste solo a Verona e si allarga appena ai dintorni della città. Una ricetta scaligera, potremmo dire. Sto parlando della peara. Si fa e si mangia solo e soltanto da queste parti ed è una salsa di accompagnamento al bollito di carne che viene preparata con pane raffermo, pepe, midollo di bue, burro e cucinata in un tegame di terracotta. La ricetta me la sono fatta raccontare da questa signora.
Per questa ricetta io ho fatto 50 grammi di burro e 50 di midollo di bue. Si scioglie, si amalgama il pane grattugiato, che deve essere raffermo naturalmente e non condito. Si incorpora con il condimento. e molto lentamente si aggiunge del brodo.
Qual è il segreto della peara?
Il segreto è una grossa quantità di pepe, grossa a discrezione, si può anche aggiungere all'ultimo momento. Ci va del parmigiano grattugiato in abbondanza e dopo si deve far cuocere per un lunghissimo periodo e a lento. Io la tengo 3 ore e poi l'assaggeremo e buon appetito!
Penso solo a mangiare e il sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi, mi riporta all'ordine.
Questo è un paese che ha delle potenzialità importanti, ci stiamo impegnando un po' in lungo e in largo affinché l'aspetto turistico possa un po' alla volta prendere una voce grossa rispetto a quello che è l'economia locale, che chiaramente intendiamoci che è ancora basata su quello che è la produzione del vino e che ruota attorno a questo mondo dell'agricoltura, al mondo dell'agricoltura di livello. Però non scordiamoci l'aspetto monumentale storico che ha questo paese in modo particolare.
Storia, cultura e vino si incontrano alla cantina Rocca Sveva, che fa parte della cooperativa di Soave e ne rappresenta l'eccellenza. Mi faccio accompagnare da Maddalena Peruzzi nella visita alla cantina.
La cantina Rocca Sveva è, diciamo, il centro di eccellenza di Cantina di Soave. Si trova proprio a ridosso delle mura di Soave ed è stata scavata proprio nella roccia all'interno del monte su cui sorge il castello medievale di Soave. La cantina negli anni 90 ha iniziato qua i lavori di ristrutturazione e questa adesso è la nostra sede di rappresentanza, l'unica cantina visitabile del gruppo Cantina di Soave, e ospitiamo migliaia di visitatori ogni anno da tutto il mondo. La parte interessante è che la cantina attuale è stata scavata a partire da un bunker della Seconda Guerra Mondiale. Ad un certo punto, durante gli scavi, ci siamo imbattuti in una fonte d'acqua naturale, proprio una sorgente, e in un muro di roccia che non era più possibile valicare. E quindi gli scavi semplicemente hanno proseguito in un'altra direzione. Da questa, chiamiamola sfortuna in fase di lavori, è scaturita una grande fortuna perché la sorgente d'acqua naturale interna ci permette di avere le condizioni ottimali per la conservazione dei vini.
Con Maddalena sono entrata proprio dentro la bottaia, come può fare qualunque viaggiatore o turista che lo richieda. La bottaia è una piccola cittadina in miniatura, estesa per più di 1 chilometro, in cui si affinano i grandi vini rossi. In particolare l'Amarone, il Valpolicella Ripasso e l'Oro Dolce di Soave, un vino passito.
La cantina è stata costruita su 3 livelli, in modo che tutta la movimentazione del vino avvenga nella maniera più fluida e naturale possibile, quindi per caduta. Qui vengono prodotti i vini Rocca Sveva e gli spumanti metodo classico, che sono le eccellenze di Cantina di Soave, che è una grandissima realtà di questo territorio, una cantina cooperativa con più di 2.000 soci che coltivano 6.400 ettari di vigneto. Quindi la cantina di Soave, che è nata più di 120 anni fa nel 1898, è, diciamo, oggi un punto di riferimento per quanto riguarda tutte le denominazioni più importanti del territorio veronese, a partire dal Soave sicuramente, che è la nostra origine, per passare poi alla Valpolicella, allo spumante autoctono Lessini Durello, ma anche i vini della zona del Lago di Garda.
C'è una filastrocca molto popolare in Veneto, che ha origini incerte ma che tutti conoscono, e recita così: veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini magnagatti, veronesi tutti matti. Mi chiedo perché i veronesi siano tutti matti. Le risposte che ho trovato sono varie. Per qualcuno il motivo sta nell'aria frizzantina che tira dal Monte Baldo e che ha dato origine al modo di dire uno spirito montebaldino per indicare qualcuno di stravagante. Un'altra ipotesi che giustificherebbe l'ammattimento dei veronesi si trova nel Bacanal del Gnoco, uno dei carnevali più antichi d'Europa, fondato nel 1531 nel quartiere veronese di San Zeno e ancora oggi celebrato. Un carnevale goliardico nel quale i veronesi danno prova della loro follia con l'aiuto del vino, che qua si consuma in modo sempre abbondante. Secondo la storia, durante una carestia dovuta all'esondazione dell'Adige e al saccheggio da parte dei Lanzichenecchi, il 18 giugno del 1531 ci fu un'insurrezione popolare contro l'aumento dei prezzi del pane. Un gruppo di veronesi, tra cui il medico Tommaso Davico, trovarono la soluzione di distribuire gratuitamente dei viveri al popolo. E proprio il Davico lasciò nel suo testamento una volontà che prevedeva l'obbligo di distribuire annualmente alla popolazione del quartiere di San Zeno viveri ed alimenti. La tradizione vuole che per dare seguito a tale impegno, nel giorno di Venerdì Grasso venissero cucinati gli gnocchi da dare alla popolazione, preparati con acqua e farina e conditi con formaggio. Anche le parole di Goethe, nel suo libro sul viaggio in Italia compiuto tra il 1876 e il 78, tra le righe raccontano di un popolo sempre in baldoria. Il grande letterato tedesco descrive così Piazza Erbe, che evidentemente, sin da allora, è il centro della vita veronese.
Nei giorni di mercato, la folla sulla piazza è grandissima e l'occhio può rallegrare alla vista di vere montagne di frutta, di legumi, di aglio, di cipolle. Tutti gridano, cantano, scherzano per tutta la giornata, si spingono, si urtano, fanno strepito e ridono continuamente.
All'inizio sono stato veramente preso per un matto perché la pizza era vista di una forma classica, cioè non era possibile poter cambiare o proporre qualcosa che fosse alternativo in una sala degustazione o comunque in una pizzeria.
Questo non è Goethe, ma Renato Bosco, pizzaiolo ricercatore, patron dell'insegna Saporè, con il quartiere generale a San Martino Buonalbergo, diversi punti vendita in città e una collaborazione con Autogrill.
Oggi mi diverto perché il cliente si fa condurre, cioè questa è quella cosa che tutti i chef adorano dei propri clienti, la fiducia completa, affidarsi all'idea, in questo caso del pizzaiolo e della sua visione, che non vuol dire stravolgere il mondo della pizza, perché gli elementi sono quelli semplici, cioè il pomodoro, il fior di latte, l'acciuga, il cappero, però ci sono anche delle evoluzioni. Non esagero mai perché secondo il mio punto di vista la pizza deve essere un prodotto per tutti e deve essere fruibile.
Quello di Renato Bosco è un nome di riferimento per gli amanti della pizza nella sua versione contemporanea e fa parte di quel gruppo di pionieri pizzaioli che da qualche anno hanno deciso di reinterpretare uno dei prodotti più amati e iconici della tradizione italiana, cercando di valorizzarne al meglio tutto il potenziale. Non ci crederete, ma questo movimento nasce proprio nelle terre scaligere. Tra i pionieri c'è anche Simone Padoan, che dal 1994 alla pizzeria I Tigli a San Bonifacio ha elaborato un nuovo concetto di pizza, facendola incontrare con l'alta cucina e usando materie prime di grande qualità e lievito madre. La pizza contemporanea è un disco di pasta tagliato a spicchi per favorire la degustazione e condito a crudo con abbinamenti gourmet. Per molti Verona è certamente la città dell'amore, specie quello tormentato di Romeo e Giulietta. Lo è anche per me, che amo la pizza e che qui ho conosciuto appunto i maestri della pizza contemporanea. Renato, perché sei tu Renato? Datemi soltanto una fetta di pizza e io non sarò più una Capuleti.
La pizza gourmet, già nella sua definizione, significa ricercato tutto quello che probabilmente nel passato non veniva fatto nel mondo contemporaneo. Ogni passaggio, ogni scelta che viene fatta per la pizza ha un suo senso. Verona probabilmente è un po' la cultura della zona, cioè nel senso che la tradizione ci indica che la Campania è la detentrice della tradizione. Noi siamo, io e anche altri pizzaioli, abbiamo sempre dovuto approfondire, e approfondendo questo, studiando, tu trovi varie consistenze negli impasti, varie tipologie di farine e vari tipi di lieviti che vengono utilizzati per realizzare le pizze. Poi vengono servite normalmente a spicchi perché c'è la voglia di far fare un'esperienza attraverso le forme della pizza, perché la pizza non è più intesa come pizza classica rotonda, ha cambiato, è diventata quasi regionale, ogni regione ha delle sue caratteristiche e poi va accompagnata anche con ingredienti del territorio.
Quando non è davanti al suo forno, Renato Bosco è un appassionato cicloamatore, quindi gli chiedo di consigliarmi un paio di luoghi da visitare.
Fare ciclista vuol dire prendermi dello spazio per poter ragionare, no? Perché quando esco in bicicletta ascolto il mio cuore, ascolto il mio respiro, ascolto la natura, respiro molto. I due luoghi probabilmente che io amo sono le salite, che ne abbiamo qui in Val Pulicella, ci sono delle salite meravigliose, ma anche molto più vicino, mi permettono appunto di approfondire quello che è l'ascolto della persona mia e soprattutto del territorio. O altrimenti una cantina che si chiama Terre di Pietra a Marcellise, dove ti puoi fermare e ritrovarti, perché queste persone hanno ancora insite la voglia di riproporre vini e saperi proprio di Marcellese. Questo mi esalta molto, perché poi la visione coerente con se stessi o comunque sul territorio ci accomuna, ecco.
A proposito di biciclette, ruote e sognatori, un'altra tappa fondamentale del mio viaggio fuori carta è a Villa Franca di Verona, nel Museo Nicolis, una collezione sterminata di macchine e oggetti introvabili di inestimabile valore, ognuno con una storia di grande fascino.
Questa che vediamo invece è la nonna della bicicletta, si chiama Draisina, è del 1817 ed è stata inventata dal barone Karl von Dreiser, che si pone proprio come obiettivo di creare un mezzo alternativo al cavallo. È un telaio monoscocca, legno e ferro, non ha sterzo, non ha pedali, quindi per avanzare bisognava usare i piedi e con la spinta generata dai piedi la nostra Draisina poteva camminare.
Luciano Nicolis aveva un sogno: esporre in un museo tutti gli oggetti introvabili e preziosi che nel corso della sua vita aveva raccolto in giro sin da quando, da ragazzo, recuperava carta da riciclare girando in bicicletta nei paesi vicino casa. Su quel mestiere ha costruito un'azienda, la Lamacart, che oggi è un piccolo impero. Silvia Nicolis mi fa da guida all'interno di questo museo anticonvenzionale voluto dal padre Luciano, appassionato di collezionismo e meccanica e che per un'intera vita ha recuperato, restaurato e collezionato gli oggetti che più lo incuriosivano. Il museo racconta attraverso centinaia di automobili, motociclette e biciclette l'evoluzione dei mezzi di trasporto negli ultimi due secoli, ma ci sono anche collezioni di macchine fotografiche, macchine da scrivere, strumenti musicali e altri oggetti rari e introvabili.
Questa è una Isotta Fraschini della fine degli anni 20, una delle automobili più prestigiose della storia dell'automobile, perché veniva allestita su misura solo per persone chiaramente molto benestanti e rappresentava un po' il non plus ultra di quello che era il manufatto, la tecnica, la meccanica, ma soprattutto il lusso di quel periodo. È sicuramente uno dei pezzi più rappresentativi del museo. Il nostro museo è stato aperto al pubblico nel 2000, è una raccolta di 10 collezioni. L'intuizione è nata da mio padre Luciano, un uomo degli anni 30, nato povero, per cui lavorava con il cavallo, con il carretto, e andava a recuperare la carta che gli altri buttavano, ma già aveva capito che tutto poteva avere una seconda opportunità, una seconda vita. Per cui soprattutto dopo la guerra portava a casa anche le macchine che gli altri buttavano a peso di ferro e si è innamorato proprio della tecnica e della meccanica. Le 10 collezioni infatti sono unite tra loro, ognuna presenta qualche ingegno o qualcosa di nuovo, di innovativo, e ha segnato le tappe fondamentali anche dell'evoluzione del Novecento. La collezione di automobili conta 200 pezzi e racconta, direi, tutta l'evoluzione a partire dalle carrozze, dai primi motori a scoppio di benzina, sino più o meno agli anni 70. Quindi davvero si può fare un viaggio nel tempo cogliendo un significato importante che nemmeno leggendo 10 enciclopedie si può sintetizzare.
Collezionista tipico, precursore del riciclo in ottica di circolarità e condivisione, le collezioni di oggetti raccolte da Luciano Nicolis nel museo rappresentano la passione per il recupero in tutte le sue forme.
Io amo ricordare i fanali a carburo, è una cosa un po' particolare, perché quando ero piccola passavo le domeniche col papà ai mercatini, che all'epoca erano proprio delle coperte con degli oggetti sopra. E questi fanali, ovviamente in vetro e a carburo, si accendevano con la fiamma, erano molto delicati e tanti sono andati in frantumi, no, con il tempo. Trovare coppie di questi fanali era una cosa molto rara. Io mi lamentavo un po' perché dicevo: ma siamo sempre a caccia di fanali? E mio padre mi diceva: non ti preoccupare che un domani diventeranno una rarità assoluta. E infatti oggi al museo esponiamo una grande collezione di coppie di fanali che sono oggi introvabili e che hanno un po' anche segnato la mia infanzia, perché con lui seguivo un po' anche il restauro di questi fanali. So che è un ricordo un po' inedito, però è legato a queste sue grandi mani che io amavo, rovinate dal lavoro, consumate, che distinguevano proprio anche l'operosità, no, dell'uomo, la nostra espressione manuale, che rimane fondamentale per dare valore proprio all'essere umano come macchina, diciamo, quasi perfetta, perché in realtà nella sua epoca tutto si faceva e si realizzava con l'uso della testa e delle proprie mani, non c'erano supporti tecnologici.
L'ultima tappa del mio viaggio è a Costa Bissara, ai confini con la provincia di Vicenza. Per arrivarci da Villafranca, l'autogrill Scaligera Nord sull'autostrada 4 fa ancora una volta da snodo, da baricentro, e quando la raggiungo ho un déjà vu. Una distilleria antica che mi sembra di aver già visto. E infatti questi alambicchi sono stati lo scenario di una serie televisiva molto popolare che racconta proprio la storia di una famiglia veneta produttrice di grappa. Se in vino veritas, in grappa figuriamocis, dice un mio amico di queste parti. Qua esiste una vera e propria venerazione per questo distillato tipicamente italiano e io voglio saperne di più. Così entro nella distilleria Schiavo, che è anche un museo dedicato all'arte della distillazione e combina la tradizione di un mestiere antico con la voglia di sperimentare prodotti alla moda, realizzati con materie di altissima qualità.
Ciao, buongiorno a tutti!
Ciao Marco, buongiorno!
Ciao!
Mi fa da guida Marco Schiavo, distillatore di nuova generazione.
Siamo la quinta distilleria più vecchia d'Italia. Lavoriamo come se noi fossimo negli anni passati, quindi con una lentezza del tempo, una cura maniacale per la materia prima, conosciamo le persone proprio nome per nome, quindi cerchiamo di dare un'anima ai nostri prodotti. Quindi l'anima viene data da una filiera totale che utilizza ancora il vecchio sistema in alambicchi di rame in metodo discontinuo. È un impianto completamente in rame, perché noi dobbiamo pensare che questi impianti sono stati costruiti nel 1887, quindi non esisteva la saldatura, non esisteva la conoscenza dei materiali come ce l'abbiamo noi oggi, per cui venivano qui delle squadre di fabbri in base alla stanza che tu avevi, costruivano l'impianto di distillazione. Dopodiché negli anni 50 abbiamo capito che il rame dava del sapore e del gusto che era completamente diverso rispetto all'utilizzo dell'acciaio o di altri materiali, proprio perché durante la distillazione piccole particelle di rame vanno a finire nella grappa e dando più sapore e gusto al prodotto. E questo è indispensabile se un po' pensiamo anche nel fare la polenta. Perché la polenta viene fatta nel paiolo di rame e non nel paiolo di acciaio? Proprio perché durante la mescola, e quindi quando io vado a mescolare la polenta nel paiolo, io con il paletto di rame consumo piccole parti del fondo del paiolo di rame e quelle piccole particelle vanno a finire nella polenta e danno più sapore e gusto al prodotto.
Il trisavolo di Marco Schiavo inizia a distillare con un alambicco montato su un carretto mobile trainato da un cavallo, con il quale gira presso le famiglie della zona. Un terzo della grappa va al distillatore e due terzi resta al produttore di uva. Lui, allora, cosa fa? Rivende i distillati e il commercio comincia a girare. Così, nel 1887, costruisce la distilleria e da due alambicchi arriva a sei.
Abbiamo un impianto discontinuo a bassa pressione, quindi sono 6 caldaie in totale. All'interno di ogni caldaia, quindi di ogni cilindro, ci sono 4 cestini di rame che vengono riempiti con queste vinacce freschissime. E cosa sono queste vinacce freschissime? Sono l'anima del vigneron. Quindi più fresca è la vinaccia, più io avrò i sentori dell'uva e del vino che io vado a distillare.
Negli ambienti della distilleria Schiavo c'è anche un piccolo museo dedicato alla storia del territorio, della famiglia e della distillazione.
Qui in Veneto la grappa si beve sempre, ovviamente, nel senso che la grappa è a conclusione di qualsiasi pasto, che sia un pranzo o sia una cena. La grappa è un momento di convivialità, che va chiaramente a terminare un pranzo tra amici, tra amiche, eccetera, dove tu hai mangiato bene, hai bevuto bene, però vuoi concludere alla fine con qualcosa di più. E la grappa è quello che poi ti rimane in bocca, che poi ti porti in ufficio o poi ti porti a casa durante il pranzo e la cena.
È proprio quello che ho intenzione di fare. Portarmi a casa il sapore della grappa e dei tanti prodotti e delle tante storie che ho incontrato in questo viaggio. Nel mio taccuino ho altri appunti fuori carta. Il percorso dei 10 capitelli, un itinerario di 8 km che fa un giro ad anello dei colli passando per Monteforte d'Alpone. L'abbazia di San Bonifacio e un po' del mio caviale quotidiano, letteralmente intendo. Per chiudere infatti vi lascio una dritta da gastronoma. Non tutti sanno che a San Martino Buonalbergo esiste un allevamento di storioni e una produzione di caviale di altissima qualità. Anche la passione degli zar si coltiva a pochi chilometri da Verona. Come dicono da queste parti, magna e bevi, che la vita sei un lampo.
Fuori carta, un podcast di Martina Liberani che ti fa scoprire sapori e mete dei nostri territori, fuori dal casello e dai luoghi comuni. Prodotto da Piano P con il sostegno di Autogrill. Produzione e adattamento di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.